attesa della prossima scuola biblica? Sì, ma quindi cos'è la vita cristiana? A cosa si riduce? Qualche bel momento con la parola, nella presenza di Dio, qualcuno che canta, qualcuno che predica, qualcuno che ti profetizza. La domanda è, e quindi Matteo 9, versetto 36. Vedendo le folle, Gesù ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono veramente pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Noi stiamo ricevendo parola, stiamo ricevendo visioni, qualcuno sta ricevendo profezie, probabilmente stasera altri riceveranno profezie, stasera pregheremo, ministreremo. E dopo me ne vado a casa con un bel CD, con un bel DVD, lo riascolto, mi ricordo i tempi passati e vivo le mie giornate nella nostalgia di ciò che è stato, di ciò che fu. È questa la vita cristiana? È questo quello che vuole Dio da noi? Riusciamo a credere realmente quella che è stata la sfida di questi giorni, che dopo questo campeggio realmente può iniziare qualcosa che cambierà la nostra nazione per sempre? E che non verrà da Luca, non verrà da Corrado, non verrà da Mauro, verrà da ogni singola persona che ci crede realmente. E che il piano di Dio, che il movimento di Dio non sta aspettando uomini e donne unte particolarmente, ma che sta aspettando persone non perfette, ma persone disposte, disponibili e che sono volenterose a vivere e a morire. Se non hai una buona ragione per vivere, trovati una buona ragione almeno per morire. Perché questo è il Vangelo. Il Vangelo è quella cosa che ti dà il coraggio di vivere e che ti dà la forza anche di morire. Se il cristianesimo è andare in chiesa a ascoltarsi qualche culto, io preferisco diventare musulmano. Almeno sfogo la mia rabbia da qualche parte, ho 70 vergini che mi aspettano in cielo. Le suocere no, però. Comprendete quello che sto dicendo? Cos'è la vita cristiana? Realmente. Rileggiamo. Matteo 9, 26, 36. Vedendo le folle, Gesù ne ebbe compassione. Noi dobbiamo smettere di avere compassione di noi stessi, dobbiamo smettere di essere egocentrici e di fare questa forma continua di introspezione. Dobbiamo imparare a guardare fuori, di guardare al di là, di guardare dalla finestra di casa nostra. Gesù vedeva le folle ed aveva compassione, dice, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Ma guardate il versetto 35, dice: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E vedendo le folle, aveva compassione. I politici guardano le folle e vedono voti, vedono potere, vedono possibilità di governare. Musicisti, cantanti, attori vedono le folle, vedono successo, vedono soldi, vedono la loro faccia sulla copertina, perché vedono nelle folle la possibilità di un'escalation personale. Gesù vedeva le folle e aveva compassione. Non vedeva un'opportunità per portare avanti il proprio ministero. Gesù guardava le folle e le amava, perché le vedeva come pecore stanche e senza pastore, pecore disperse e stanche, come se erano senza pastore, e in realtà lo erano senza pastore. E cosa fa? Cosa fa Gesù? si gira verso i suoi discepoli e dice: è un buon momento per aprire una comunità. Ha fatto questo Gesù? È un buon momento per aprire una scuola biblica. Ha fatto questo Gesù? È un buon momento per fare un campeggio, una conferenza, facciamo un concerto. Ha fatto questo Gesù? No, guardate il versetto 37, si gira verso i suoi discepoli. Gesù guarda le folle, ne ha compassione, si gira verso i suoi discepoli e dice: la raccolta è grande, ragazzi, ma abbiamo bisogno di operai. E poi dice: pregate il Signore della raccolta che spinga operai nel campo della raccolta. Cosa fa Gesù? Parla ai suoi discepoli e dice ai suoi discepoli: pregate che il Signore della messe, Signore della raccolta, spinga operai nella raccolta, nel campo della raccolta. Cosa avranno fatto i discepoli in quel momento? Forse avranno cominciato a pregare. Hanno cominciato a dire: Signore, spingi operai nel campo della raccolta. Gesù ha detto: Signore, tu ci stai comandando di pregare perché ci siano operai, affinché il Signore, affinché siano spinti operai nella messe. Ok, noi preghiamo. Signore, ti preghiamo di spingere operai nel campo della raccolta. È il versetto successivo quello che mi fa impressione. Uno dei nostri più grandi problemi è che leggiamo la Bibbia in capitoli, leggiamo la Bibbia in versetti e non ci rendiamo conto di quanto siano collegati due versetti che invece sono separati da un capitolo. Perché il versetto successivo è scritto che, chiamati a sé i suoi discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli, per guarire qualunque malattia, qualunque infermità. E dice al versetto 5: questi sono i 12 che Gesù inviò. Gesù dice a Pietro: prega che il Signore spinga operai. Pietro prega ed è il primo ad essere spinto. Comprendete dove voglio arrivare? Tu ti aspetti sempre che Dio mandi qualcun altro. Tu ti aspetti sempre che Dio mandi qualcun altro. Noi ci aspettiamo sempre che l'opera sia fatta da qualcun altro. Come arriverà il risveglio? Dio manderà qualcuno dall'Argentina, qualcuno dal Brasile, qualcuno dalla Colombia, qualcuno dagli Stati Uniti, qualcuno dall'Inghilterra, qualcuno dall'Africa, qualcuno dall'Australia. E mentre tu preghi e dici: Signore, fai la tua opera, senti una mano dolce e autorevole che ti spinge. Questa parola spingere è molto interessante nel testo greco. Sapete perché? Questa parola nel testo greco è ekballo. Sapete per cosa viene usata questa parola? Quando Gesù caccia i demoni. Quando la Bibbia dice che Gesù cacciava i demoni, significa anche, si può tradurre, Gesù spingeva i demoni fuori. Pregate il Signore della messe che vi possa espellere. Da dove? Noi siamo posseduti di comunità e noi non vogliamo essere spinti. Noi siamo posseduti dalle nostre comodità e ci dà fastidio essere spinti. Vuoi vedere perché ti dà fastidio? Spingi la persona accanto a te. Spingi, spingi, spingila. Non è irriverenza, spingi la persona accanto a te, dai, ammutala. Spingi, sorella, spingi la persona accanto a te. È piacevole o fastidioso? Eh? Fastidioso. Keith Green, un cantautore famosissimo degli anni 80, 70, 80, morì all'età di 24 anni e con la sua musica cambiò letteralmente il mondo a 24 anni. 24 anni morì ma già aveva cambiato il mondo con la sua musica. Lui un giorno disse: se potessi decidere quale parte del corpo di Cristo essere, io vorrei essere il gomito, perché vorrei dare gomitate a tutti quelli che stanno dormendo nella chiesa. Vorrei dare gomitate nelle costole a tutti coloro che stanno dormendo. Tu prega che Dio spinge operai nella messe e tu puoi essere la risposta alle tue stesse preghiere. E la domanda alla quale dobbiamo sempre rispondere è: e quindi? E dopo che si fa? Che si fa, ragazzi? Che si fa? Veramente poi passeremo il nostro tempo su Facebook a guardare le fotografie del campeggio Zoe, commentando: che belli quei giorni, quanto mi mancano quelle riunioni, oh se potessi tornare indietro, oh quando ci sarà il prossimo campo, e viviamo di nostalgie, guardiamo le foto e piangiamo, viviamo di ricordi. Che bello quello che Dio ha fatto. Ma ti ricordi come Dio parlava? Ti ricordi come Dio si muoveva? Ti ricordi come era bello mentre si cantava, tutti insieme, mentre si danzava? Ti ricordi mentre il pastore profetizzava, mentre c'erano quei momenti intensi? E viviamo ricordando il passato, dimenticando in realtà che Dio vuole servirsi di noi in quel presente. Ed è Gesù stesso che dice: voglio spingerti. Voglio spingerti. Gesù guarda le folle, ne ha compassione e dice ai suoi: dobbiamo moltiplicarci. Abbiamo bisogno di guardare alle persone non come un'opportunità per portare avanti il nostro ministerio, ma come un'opportunità per guarirle, un'opportunità per raggiungerle, un'opportunità per dare una risposta ad una domanda eterna, ed è: cosa ci faccio io su questa terra? E oggi una delle cose più sconvolgenti è che sempre più credenti cadono nella depressione perché non riescono a capire il vero motivo per il quale stanno vivendo e si sentono ingannati da Dio. Perché Dio gli ha dato quella gioia iniziale e dopo anni non riescono più a provare le stesse sensazioni. Perché? Perché si sono rinchiusi dentro una comunità e stanno marcendo dentro quella comunità. Stanno diventando putridi. Perché? Perché non permettono all'acqua di Dio e a fiumi di Dio di scorrere attraverso le loro vite. E voi non sapete che, voi sapete che non c'è niente di più puzzolente di un'acqua morta. Fa puzza di cadavere. L'acqua morta è una delle cose più assurde, più puzzolenti che esistano. Guardate cosa è scritto in Luca al capitolo 4. Versetto 14. Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da? Da quanti era onorato Gesù? Da tutti. Quanti vogliono essere onorati da tutti? Dai, non è una domanda trabocchetto. A quanti piacerebbe essere onorati da tutti? A tutti noi piacerebbe essere onorati da tutti, è vero o no? Ora guardate che succede. Poi venne a Nazareth dove era cresciuto e come era solito fare in giorno di sabato entrò nella sinagoga, si alzò per leggere e gli fu dato in mano il libro. Ma voi pensate realmente che a tempi di Gesù c'erano i libri? Gli fu dato il rotolo, è un errore di traduzione. Gli fu dato in mano il rotolo del profeta Isaia, lo aprì e trovò quel passo, trovò, è importante, trovò quel passo, trovò. Non l'aveva cercato, sono le combinazioni divine sono le coincidenze soprannaturali. Quando arriva il tempo di Dio, tutto si mette insieme in maniera perfetta. Trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno della grazia, l'anno del giubileo, l'anno accettevole del Signore. Per caso trovò quel passo dove era scritto proprio questo. E Gesù chiuso il rotolo, reso all'inserviente, si pose a sedere, gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire: oggi qualcuno questa sera uscirà da questa riunione dichiarando questa parola. Oggi questa scrittura si adempie. Oggi, non domani. Oggi, non domani. Oggi, ragazzi, è oggi. Non era ieri, non è domani, è oggi. Ci sono delle coincidenze divine dove lo Spirito Santo fa dei miracoli incredibili, dove per caso ci troviamo in un posto, dove per caso si ascoltano delle cose, dove per caso arrivano delle parole, dove per caso è il Kairos di Dio, è il tempo soprannaturale di Dio, dove le congiunzioni soprannaturali si uniscono perché deve succedere qualcosa. Dio che è eterno si immedesima nel nostro tempo e ci permette di poter dire: oggi questa scrittura si adempie, non domani, oggi si adempie e voi la state ascoltando, davanti ai vostri occhi si adempie. E tutti cominciarono ad essere così, attenti a quello che Gesù dice. E poi Gesù comincia a predicare su questo versetto, comincia a parlare di Elia, della vedova, comincia a parlare di Eliseo, comincia a parlare di Naaman nel Siro. Ed è scritto al versetto 28 che nell'udire queste cose tutti nella sinagoga furono presi dall'ira. Tutti lo onoravano, tutti ti onoreranno finché dirai sì Signore, finché sarai il tappetino di qualcuno. Ma nel momento in cui tu deciderai di entrare nella chiamata che Dio ha per te, qualcuno che prima ti amava comincerà ad odiarti. Qualcuno che prima ti onorava comincerà ad essere preso dall'ira. E dice la Bibbia qua al versetto 29 che levatisi lo cacciarono dalla città, lo condussero fino al ciglio della sommità del monte su cui la loro città era edificata, perché volevano fargli sperimentare l'ebbrezza di un bungee jumping. Parapendio, lo volevano precipitare giù. Prima lo onoravano e poi lo volevano uccidere. Perché? Perché Gesù ha avuto il coraggio di dire: oggi si adempie questa scrittura, oggi, non domani. Oggi io decido di prendere la mia posizione nel mondo spirituale. Oggi io decido di dichiarare che lo Spirito del Signore è su di me. Oggi io decido che sono un servo di Dio e che se Dio mi ha scelto è perché c'è uno scopo e un motivo nella mia vita. E Dio si servirà di me e la sua unzione non sarà vana nella mia vita. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto. Io ti chiedo stasera, perché Dio ti ha unto? Qual è il valore dell'unzione di Dio nella tua vita? Se l'unzione di Dio ti serve per stare seduto, allora Dio ha perso il suo tempo con te. Dio sta sprecando olio prezioso per la tua vita. Se l'unzione di Dio serve a te semplicemente per stare ad ascoltare qualche culto, che grande spreco di unzione che Dio fa nelle nostre comunità, quando si riempiono di persone passive, inattive, che non fanno altro che ascoltarsi culti dopo culti dopo culti dopo culti. A cosa serve l'unzione?
Gesù ha detto: per questo egli mi ha unto. C'è un motivo, c'è uno scopo per il quale siamo stati salvati, c'è uno scopo per il quale Gesù si è scomodato ed è sceso dal cielo, ha preso forma umana ed è morto sulla croce per noi, si è sacrificato per noi, è stato sepolto, è risuscitato, è asceso e oggi è alla destra del Padre, ed è Lui che ha detto: io pregherò il Padre ed Egli vi darà un nuovo Consolatore che sarà con voi per sempre ed è con voi e sarà in voi. C'è uno scopo per il quale l'unzione di Dio è nella tua vita. Non è quello di dire amen alla predicazione di qualcuno, è quello di andare fuori e fare l'inferno al diavolo. Per questo egli mi ha unto. Riesci a capire il motivo per il quale sei stato salvato? Riesci a capire il motivo per il quale lo Spirito Santo è stato versato dal cielo sopra di te? Per questo egli mi ha unto. Io non trovo altro motivo per vivere se non vedere l'unzione di Dio che si muove nella mia vita. Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri. Noi nelle nostre comunità ci facciamo le guerre per strapparci le pecore. E come disse Rainer Bonchi, lo Spirito Santo è stato messo nella nostra vita per andare a pescare i pesci, non per essere guardiani di acquario. Noi non siamo chiamati a pescare dentro l'acquario. Dio ci chiama ad andare al largo e a gettare le reti per una grande pesca, alleluia. C'è un motivo per il quale l'unzione di Dio è sopra la tua vita, ed è quello di guarire quelli che hanno il cuore rotto. Oh, ma io non so fare consulenze. Non sei chiamato a fare consulenze, sei chiamato a guarire quelli che hanno il cuore rotto. Una sola parola che esce dalla tua bocca può dare speranza a qualcuno che sta per suicidarsi. Una sola parola. Tu non hai idea della potenza dell'unzione di Dio che c'è dentro di te. Tu non hai idea della potenza delle parole che escono dalla tua bocca per dare speranza e coraggio a coloro che hanno deciso di farla finita. L'unzione, lo Spirito del Signore su di me, per questo egli mi ha unto, per proclamare la libertà ai prigionieri. Ma voi ci pensate che noi siamo chiamati a proclamare la libertà dei prigionieri che stanno in una cella, in una gabbia, con la porta aperta? Noi non siamo chiamati ad aprire la porta delle prigioni, quello lo ha fatto Gesù. Lui ha aperto le porte. Noi siamo chiamati ad andare dentro le prigioni e a proclamare ai prigionieri che sono liberi. A dare la vista ai ciechi. Gente che non riesce più a vedere, dove Dio dice: io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace, non di male, per darvi un futuro e una speranza. E quando le persone cominciano a vedere la speranza davanti ai loro occhi, le persone cominciano a vivere. E quando loro vivono attraverso quello che tu fai, tu scopri il motivo per il quale stai vivendo. Le persone cadono in depressione perché stanno nelle comunità a non fare niente dalla mattina alla sera, pensando che Dio ce l'abbia con loro e si è arrabbiato con loro per l'ultimo peccato che hanno fatto, e sono sempre là a farsi la guerra, a cercare di accaparrarsi una responsabilità in una comunità. Oggi canti, no, domani non canti più perché hai fatto quella cosa, non sei, oggi hai la responsabilità di mettere l'acqua nel bicchiere per il pastore che sta predicando, hai la responsabilità per aprire, per pulire i bagni, hai la responsabilità dei bambini, domani non ce l'hai più perché hai commesso qualche cosa, qualche errore, e c'è questa continuo entra ed esci dalle comunità, e pensiamo che il regno di Dio sia questo. Le persone stanno morendo e stanno andando all'inferno e noi ci stiamo occupando dei nostri giochetti all'interno delle nostre comunità. Dio benedica le nostre comunità, ma se questo è il regno di Dio, allora non abbiamo capito niente di quello che Gesù ha fatto. Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per rimettere in libertà gli oppressi. sono persone oppresse. Gesù guardava le folle, aveva compassione e ha detto ai suoi discepoli: dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Cosa, Signore? Dobbiamo andare a predicare il Vangelo del Regno ad ogni creatura. Dobbiamo fare discepoli in tutte le nazioni. Dobbiamo battezzarle nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dobbiamo insegnare loro tutte le cose che riguardano il Regno di Dio. Non possiamo fermarci, non possiamo bloccarci. I discepoli andavano da Gesù e dicevano: Signore, ti stanno cercando, vogliono che tu rimani. Gesù diceva: no, non è possibile, dobbiamo andare in altri villaggi, perché è per questo che sono venuto, affinché il messaggio del Vangelo del Regno possa essere predicato a più persone possibili. E noi stiamo ancora chiusi dentro i nostri locali con quelle 20-30 persone, Dio mio. Per questo l'unzione è sopra di me, per questo lo Spirito Santo è su di me, per questo egli mi ha unto, per predicare l'anno della grazia, l'anno del giubileo. Sapete cos'era il giubileo? Quanti sanno cos'era il giubileo? Alzate la mano per favore. Il giubileo era una festa, una delle feste più belle che si celebravano in Israele. Dopo 49 anni, al 50° anno, tutti coloro che avevano avuto problemi, tutti coloro che avevano debiti, c'è qualcuno che ha dei debiti qui? C'è qualcuno che ha perso delle proprietà, qualche cosa a causa di problematiche? C'è qualcuno che sta soffrendo la crisi un pochettino? Dopo 49 anni, al 50° anno, tutti, ascoltatemi, tutti ritornavano in possesso di ciò che avevano. I loro debiti venivano azzerati, le loro terre venivano recuperate e i loro figli ritornavano a casa. C'era un azzeramento di tutti i debiti e di tutte le ricchezze. Il vero comunismo. E noi siamo chiamati a proclamare l'anno del giubileo del Signore, cioè che le persone arrivano a Cristo e ritornano in possesso di tutto ciò che gli è stato rubato. Amen. 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 Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto. Io vi chiedo, ragazzi, perché Dio deve parlarvi? Se poi non fate niente, perché dovrebbe farlo? C'è solo un motivo: perché nessuno può dire a Dio un giorno: tu non hai fatto niente, tu non mi hai dato opportunità. Perché Dio dovrebbe ungerci se poi chiudiamo l'unzione in un barattolo di vetro, lo mettiamo là, diciamo: guarda che bella unzione, guarda che olio, tanto intanto apriamo la bottiglia, guarda che profumo, poi ritorniamo dopo un po': quella il Signore me l'ha data al campeggio Zoe, prossimo anno aggiungerò un'altra boccettina di olio, faccio la raccolta delle boccettine di olio. Perché Dio dovrebbe ungerti? Scusate il mio parlare un po' rabbioso. Perché Dio dovrebbe sprecare la sua unzione con noi? Se alla fine non la usiamo, perché non la dà a qualcun altro? Perché nel Nuovo Testamento l'unzione non passa da una persona ad un'altra. Ogni persona riceve l'unzione senza misura. Ogni persona riceve l'unzione senza misura. Siamo attaccati direttamente alla fonte. Noi non siamo stati unti con una quantità di olio. Questo era nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento dice la Bibbia che Dio dà lo Spirito senza misura. Significa che tu hai tutto ciò di cui hai bisogno. E noi continuiamo a pregare nelle nostre comunità, nei nostri incontri: dacci più unzione, Signore. E Dio dice: ma che ti serve se non usi quella che hai già? Dacci più autorità, dacci più potenza. Non esiste una sola preghiera del genere nel Nuovo Testamento che ci autorizza a chiedere più unzione, più fede, più potenza, più autorità. non esiste una sola preghiera. Sapete perché? Perché gli atti degli apostoli sono stati fatti da apostoli che agivano, non che chiedevano. Gesù guarda le folle e ha compassione e dice ai suoi: dobbiamo fare qualcosa. Pregate affinché si moltiplichino gli operai. La messa è grande e gli operai sono pochi. Gli operai sono pochi, pregate, dice Gesù. Gli operai sono pochi, pregate. E cosa fa? Gesù va da Pietro: hai pregato? Sì, Signore, ho pregato. Ok, sei il primo ad essere mandato. Stai attento, perché tu potresti essere la persona che Dio manderà. Se tu stai chiedendo che Dio mandi qualcuno, tu puoi essere la risposta alle tue stesse preghiere. Vi ricordate quel passo in Luca al capitolo 9, dove Gesù manda due dei suoi in Samaria, stava ritornando a Gerusalemme e dice: andate a preparare un luogo. E questi discepoli furono cacciati via dai samaritani, è scritto in Luca 9 al versetto 52, 53, 54. E loro ritornarono così nervosi, dicendo: Signore, non ci hanno permesso di entrare. E Giovanni e Giacomo dissero con amore: Signore, vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo e che li consumiamo tutti, così come fece Elia? Se voi leggete quello che è successo prima, sareste scioccati. Se voi leggete Luca capitolo 9 fino alla fine, voi vi fate un sacco di risate, perché inizia un'escalation di stupidaggini dei discepoli. Da quando Gesù scende dal monte della trasfigurazione non riescono a cacciare un demone. Gesù si arrabbia con loro e dice: generazione incredula e malvagia. Parlava ai discepoli, non parlava agli altri. Non siete stati in grado di cacciare un demone. Subito dopo c'è scritto che tra di loro sorse una disputa per capire chi tra di loro fosse il maggiore. Gesù prende un bambino, lo mette in mezzo e dice: se non cambiate, non vi convertite, non diventate come uno di questi piccoli fanciulli, voi neanche lo vedrete il regno di Dio. Subito dopo è scritto, Giovanni prende la parola e dice: Signore, noi abbiamo visto uno che cacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito. Scusate, non siete stati in grado di cacciare un demone. Avete problemi di personalità e di identità tra di voi e ora c'è qualcuno che fa il lavoro che voi dovreste fare e glielo impedite. E subito dopo Gesù deve ascoltare Giacomo e Giovanni, subito dopo, che dicono: vuoi che facciamo scendere il fuoco dal cielo come fece Elia, così li consumiamo tutti quanti? Non siete stati in grado di cacciare un demone, volete fare scendere il fuoco dal cielo. Perché? Perché è l'attitudine sbagliata che li motivava. Gesù li guarda, dice la Bibbia, li sgrida e dice: voi non sapete di quale spirito siete, perché il figlio dell'uomo non è venuto per distruggere le anime degli uomini, ma per salvarle. E dice la Bibbia che se ne andarono in un luogo, in un altro luogo. Sapete dov'era quest'altro luogo? Si trovavano in Samaria. Sapete dov'era quest'altro luogo secondo la cronologia dei Vangeli? Giovanni capitolo 4. Giovanni arriva in un luogo chiamato Sicar, si ferma in un pozzo. I discepoli, invece di andare a evangelizzare, vanno in città a comprare da mangiare e da bere. Era mezzogiorno, il sole era a picco, Gesù incontra una donna e parla con questa donna. Sappiamo la storia, la donna samaritana. Gesù conquista questa donna, alla quale noi non avremmo neanche permesso di entrare forse in comunità. Cinque mariti ha avuto e sta convivendo col sesto uomo. Questa donna ha qualche problemino, qualche spirito particolare. Avremmo inventato qualcosa del genere, avremmo sicuramente dato un nome a questo spirito. No, Gesù invece inizia con lei una conversazione parlando della vera adorazione. Gesù non ha mai parlato di queste cose con i suoi discepoli e parla con una donna sconosciuta. Questa donna viene conquistata, dice la Bibbia, c'è un'espressione bellissima, dice: la donna lasciò il secchio
e tornò di corsa in città dicendo a tutti quanti: venite a vedere colui che mi ha detto tutte le cose che riguardano la mia vita, non sarà egli forse il Cristo? Ma guardate che cosa succede. I discepoli che volevano che scendesse fuoco dal cielo per distruggere i samaritani, una donna motivata veramente dalla giusta attitudine ritorna nella sua città e porta una città intera ai piedi di Gesù. Ed è là che Gesù usa l'espressione ai suoi discepoli, dicendo: i suoi discepoli ritornano e ritornano con i panini e il salame e la mortadella e un po' di Coca-Cola, ritornano e vedono la donna che corre verso la città, e loro guardano la donna. E che ci faceva Gesù a parlare con una donna? Loro erano andati a comprare il cibo e questa donna invece è andata a evangelizzare. La donna ha fatto quello che i discepoli dovevano fare. La donna ha fatto quello che i discepoli dovevano fare. I discepoli andarono a comprare il panino col salame e un po' di vino e la donna scende in città e porta una città intera ai piedi di Gesù. E mentre questa città intera va verso il pozzo, Gesù dice ai suoi discepoli: alzate i vostri occhi e guardate come le campagne sono già bianche da mietere. Io vi mando a mietere e a raccogliere qualcosa nel quale voi non avete neanche affaticato. Io vi mando a mietere, non a seminare. Io vi mando a mietere, non ad uccidere il grano e a distruggere la raccolta. Io vi mando a salvare le persone, non a rinvocare il fuoco affinché siano distrutti. Noi vogliamo sempre portare le persone all'inferno, sempre. Gesù guarda le folle e ne ha compassione. E la Bibbia dice che la città intera di Sicar andò a Gesù e dichiarò: ora noi veramente riconosciamo che costui è il Salvatore del mondo. Gli stessi samaritani che i discepoli volevano distruggere furono una delle più grandi raccolte di evangelizzazioni di Gesù. Qual è il motivo per il quale Dio ti ha unto? Qual è il motivo per il quale Dio ci sta parlando così forte in questi giorni? Qual è il motivo per il quale Dio dovrebbe avere fiducia ancora in noi? Qual è il motivo se non la sua stupenda grazia che ci permette di rimanere in vita e di rimanere attivi nell'opera del regno di Dio? Amen. Cosa farai quando finirà questo campo? Ragazzi, cosa farete? Ritornerete alla PlayStation? Che farete? Ritorneremo nei campi di calcio, nei nostri pub, ritorneremo nelle nostre scuole, nel nostro posto di lavoro, gloria a Dio. Ma cosa faremo con l'unzione che ci è stata data? La tratteremo come un trofeo che ci è stato dato e quindi lo guarderemo, spolveremo il trofeo di tanto in tanto, ricorderemo, vedremo il nostro nome scritto nella targa e poi appuntamento al prossimo trofeo. O possiamo rendere realmente attiva l'unzione che Dio ha messo nella nostra vita? Dio vuole servirsi di ognuno di noi. Dì alla persona accanto a te: Dio vuole servirsi di te in maniera che tu non hai neanche l'idea. Tu non hai neanche l'idea di come Dio vuole servirsi di te. Non hai neanche l'idea. Mandiamo i nostri ragazzi in giro. Abbiamo fiducia in quello che Dio sta facendo e proprio in questi giorni mi sono arrivate notizie. Gli ragazzi che non hanno grande esperienza, sono convertiti da 2-3 anni, stanno conquistando territori dopo territori. Dio apre delle porte incredibili. Perché? Perché sono più speciali di qualcuno? No, perché stanno dicendo: serviti di me, sono disposto a rinunciare a qualunque cosa, però io so che questo è il motivo per il quale io vivo, vedere le persone venire alla salvezza, vedere le persone piegare le loro ginocchia, aprire il loro cuore al Signore dei Signori, al Re dei Re.
Alleluia, questo è il motivo per il quale noi viviamo. Noi non viviamo per portare avanti il nostro ministerio, noi viviamo per portare avanti il regno di Dio. Noi non viviamo per fare crescere le nostre comunità, noi viviamo per portare avanti il regno di Dio. Noi non viviamo per riempire i nostri locali, noi viviamo per riempire il cielo di persone nel nome di Gesù. Noi siamo chiamati a portare avanti il regno di Dio e lo possiamo fare con l'unzione dello Spirito Santo, perché non è né per forza né per potenza, ma è per lo Spirito dell'Eterno degli eserciti. È la sua abilità in noi, non è la nostra capacità di essere bravi, perfettini, santi. È la nostra capacità di poter dire serviti di me a qualunque costo. E se qualcuno mi dirà no, che non sono pronto, che non sono capace, che non sono in grado, oh, gli farò un grande sorriso, me lo abbraccerò, me lo bacerò, ma la cosa che farò subito dopo sarà girare le spalle e uscire fuori e fare l'opera del Signore. Non sei pronto, non sei in grado, non sei abbastanza preparato, fagli un grande sorriso, digli ti amo nell'amore del Signore, ti amo, ti benedico, ma successivamente, subito dopo, girati e vai per fare l'opera di Dio. Ci fu un uomo, un ragazzino di 14 anni, si chiamava Benson Isaosa. Si convertì, lesse la Bibbia, arrivò a Matteo 10, andò dal suo pastore e dice: pastore, ma è vero che i morti risuscitano? Il pastore ha detto: certo. Pastore, tu quanti morti hai risuscitato? Ancora nessuno. Pastore, ma posso andare a risuscitare qualche morto? Veramente, ancora sei piccolino. Ma posso andare a pregare per i malati? Qua c'è scritto: posso pregare per i malati. Posso andare, pastore? Se proprio ci tieni. Questo ragazzo scomparì per una settimana. Non si fece più vedere in comunità. Per una settimana cercava un morto da risuscitare. Dopo una settimana lo trovò. Fermò tutti quanti, fermò il corteo funebre. Fermi tutti, voglio pregare per questa bambina, aveva 12 anni. I genitori erano molto arrabbiati. Ma qualcuno del villaggio lo conosceva, era in Africa. Se lasciatelo fare. Cominciò a pregare per tre quarti d'ora, non successe niente. Ad un certo punto lui disse: Signore, ma perché non risuscita? Il Signore gli ha detto: chiamala per nome. Come si chiama? Gli diedero il nome. La chiamò per nome, quella donna, quella ragazzina ritornò alla vita. Quest'uomo ha avuto più di 18 casi di resurrezione dai morti ed ha avuto la chiesa più grande in assoluto nella storia del mondo. Un movimento apostolico di più di 6 milioni di persone. È morto, ma la sua opera continua. Un uomo che ha fatto la differenza. Quando si sono uniti Reinhard Bonnke e Benson Idaosa, Peter Vandenberg, il secondo di Reinhard Bonnke, disse: in vita mia non ho mai visto così tanti miracoli succedere. Le persone venivano a fiumi entravano nel regno dei cieli, arrivavano, alzavano le mani e credendo in Gesù e venivano guariti. Se ci fu una valanga, una tale, era una cosa irresistibile, era la cosa più naturale. Vedevi le persone che non si alzavano dalle sedie, saltavano dalle sedie, le cruce che volavano, i lettini che scomparivano. E come è scritto in Atti al capitolo 8, una grande gioia fu in quella città. Cosa farai dell'unzione? So che Dio sta mettendo una grande fame, stamattina è stato veramente particolare. Dio sta mettendo una fame di vedere la gloria di Dio. Dio vuole servirsi di voi, ragazzi. Se nessuno crede in voi, il vostro capitano crede in voi. Alleluia. E io so che c'è qualcuno che grazie a Dio crede in voi. Amen. E che sta investendo la sua vita, i suoi soldi, la sua famiglia per la vostra vita. Può Dio servirsi di te? Può Dio fare miracoli attraverso la tua vita? Può Dio fare cose impressionanti attraverso la predicazione della tua bocca? Lo Spirito del Signore è su di me. Chiudi i tuoi occhi un attimo e dichiara queste parole insieme a me. Dillo: lo Spirito del Signore è su di me. Lo Spirito del Signore è su di me. Per questo egli mi ha unto. Lo Spirito del Signore. E voglio dirvi, non ho bisogno di profetizzarvi questo, ma voglio dirvi che il movimento di Dio che sarà in Italia non sarà dentro le comunità. Non sarà dentro le nostre comunità. Il movimento di Dio in Italia sarà nelle strade, sarà nei pub, sarà nei ristoranti, sarà nei campi di calcetto, sarà nei teatri. Il movimento di Dio sarà nelle scuole, sarà nelle università, sarà nei quartieri a rischio. Il movimento di Dio sarà talmente grande che non esisteranno comunità in grado di contenere quello che Dio farà. E guai a chi metterà la mano sull'arca. Guai a chi cercherà di fermare il movimento dello Spirito Santo. Ci saranno segni e prodigi, così come Anania e Saffira negli Atti degli Apostoli. Così come Uzza quando toccò l'arca. Persone che si schiereranno contro il movimento dello Spirito Santo la pagheranno, vedranno Dio che dirà alle loro vite: non farlo, non farlo. Perché Dio non baratta con nessuno la salvezza delle persone. Dio non baratta con nessuno la sua gloria. Siamo in momenti di grazia, ma siamo anche in momenti di grande serietà, dove il problema che Dio ha oggi non è il peccato che tu commetti, ma è l'orgoglio di pretendere di sapere ogni cosa e di poter gestire le cose dello Spirito Santo. Questo è il peccato più grave, che è un peccato di orgoglio. Dillo insieme a me: lo Spirito del Signore è su di me. Per questo egli mi ha unto. Metti tu il resto. Metti tu il resto. Metti tu il resto. Per questo egli mi ha unto. E metti tu poi tutto il resto. Metti i tuoi sogni. Metti le tue aspettative con Dio. Metti i tuoi desideri per il regno di Dio. Metti tutto quello che Dio ha messo nel tuo cuore. Perché i desideri buoni del re per il regno di Dio che hai dentro di te non te li sei creati tu, è Dio che ha messo questi desideri dentro di te. Se il tuo desiderio è vedere i bambini salvati, i giovani salvati, scuole cambiate, questi non sono desideri del diavolo, della tua carne. L'uomo non può creare questi desideri. Questo è Dio che crea questi desideri e li mette nel cuore di qualcuno affinché possano essere creduti e quindi vissuti. Dio non fa niente se prima non parla con noi. Dio non fa niente, Dio non si servirà di te se prima non ti parla e non ti dice quello che vuole che tu faccia. Lo Spirito del Signore è su di me. Oh, il sangue ci ha liberato dal peccato, la croce ci ha liberato da noi stessi. Ci è stato insegnato che dobbiamo considerarci morti al peccato e viventi in Dio. Ma la domanda successiva è: e allora, e quindi? Ok, Dio mi sta ungendo, mi sta parlando, cosa farò dopo? Come vivrò i miei prossimi giorni? Lo Spirito del Signore è su di me. Dovrai pagare un prezzo, che è il prezzo della tua obbedienza, che il prezzo anche di passare per antipatico a qualcuno, di poter sembrare ribelle, anarchico, ma dovrai pagare il prezzo per entrare nella chiamata di Dio, per fare quello che Lui ti chiede di fare. Alleluia, alleluia, alleluia. Per questo Egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, per dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi, per predicare l'anno accettevole del Signore. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i serpenti, se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Per questo Egli mi ha unto. Se Gesù è morto sulla croce ed è risorto per farci diventare evangelici pentecostali, Dio mio, che Dio scadente che abbiamo, che visione limitata che abbiamo del regno di Dio e dell'opera di redenzione. Ma se Cristo è morto per noi per liberarci dal diavolo e diventare il peggiore incubo del diavolo, noi che eravamo oppressi ora diventiamo gli oppressori del nemico. Noi che eravamo schiacciati, siamo coloro che schiacciano la testa del serpente, che calpestano serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e niente potrà farci del male. Alleluia. Noi che avevamo paura di essere morsi dal serpente, oggi abbiamo l'autorità di prenderlo in mano, guardarlo negli occhi e dirglielo con franchezza: tu sei sconfitto. Io sono stato chiamato, unto, per distruggere le opere del diavolo e per continuare l'opera del mio Signore. Gesù ha preso il mio posto sulla croce affinché io prendessi il suo posto qui su questa terra e continuare la sua opera meravigliosa, predicare il Vangelo del Regno con la compassione, con l'amore e con i segni nel nome di Gesù. Perché Dio ti sta parlando? Perché Dio sta investendo ancora la sua parola per te? Possiamo dire questa sera: Signore, voglio dirti questa sera, Dio, che non stai sprecando il tuo tempo. Voglio dirti, Signore, che neanche una goccia dell'unzione sarà sprecata sulla mia vita. Voglio dirti, Signore, che la tua grazia non sarà vana nella mia vita. Voglio dirti che farò ogni cosa possibile e immaginabile che è in mio potere di fare per fare funzionare l'unzione che tu hai messo nella mia vita. Comincia a sognare con Dio, comincia a sognare quello che Dio farà attraverso la tua predicazione, attraverso le tue mani. Attraverso la tua bocca, attraverso la tua autorità. Comincia a sognare, comincia a credere cose grandi. Aspettati cose grandi da Dio. Aspettati cose grandi da Dio. Perché Dio non ha progetti piccoli per coloro che sono costati il sangue di Gesù. Dio non ha progetti miseri per coloro che sono costati il sacrificio di Gesù. Io conosco i pensieri che ho per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. E attraverso di voi dare futuro e speranza a tutte le persone a quali io vi manderò. Coda bara la masciata che era la passata che era la bosciata che era la vostra. Osere chiede che era la bara la bara la passata che era la bosciata che era la passata che era la bosciata. Sonnere le bosoro coro lavoro lo bossoto coro lo bosciato che era la parola. Usciamo fuori dal sistema, ragazzi. Usciamo fuori dal sistema. Usciamo fuori dalla credenza che Dio farà le cose sempre nella stessa maniera. Usciamo fuori da questa trappola micidiale che blocca da secoli milioni di persone. Quanti ministeri, quanti doni sprecati, paralizzati all'interno delle nostre comunità. Quante cose Dio doveva fare, voleva fare. e per paura dell'uomo, per paura di quello che gli altri dicevano, sono rimasti bloccati. Problemi familiari, problemi economici, problemi nelle comunità che hanno bloccato e hanno paralizzato i ministeri, i ministri di Dio. Uomini, donne, giovani con chiamate incredibili sono stati massacrati. E bloccati con la paura di qualche maledizione, con la paura di qualche cosa che Dio avrebbe dovuto fare. Che rabbia a volte, che rabbia vedere tutto questo potenziale, vederlo sprecato, inutilizzato. Alleluia. Lo Spirito Santo vuole parlare a qualcuno in maniera particolare, sta parlando già. Chiedi a Dio e dopo chiedilo a Dio. E dopo che si fa, Signore? Dai, facciamo i programmi per il dopo. Core blase mascede che era la vleche sdere che era la basciato coro la baracca sera che era la mas. Zere che zere che era la bossato coro. E quindi code blase mascede che a fuori che le blase era che era la basciata che era la bossera che era la bossero coro. So de che nemmendere le bossero coro lo bosciato coro lo bossero coro bossero coro la mas. Sere che era la bassita che era la basciata. Serviti di me, Signore. È l'unico motivo per il quale vivo. Serviti di me, Signore. Fa che la mia vita possa contare, che la mia vita possa essere, Signore, che possa avere un vero significato, possa dare significato. Serviti di me, Signore. Serviti di me come mai prima. Disposto a pagare il prezzo, disposto a pagare il costo. Serviti di me. Serviti di me, Signore. Serviti di me. Come un vaso disponibile, serviti di me, riempimi, usati di me, serviti di me, Signore. Fai ciò che devi fare, ma Dio, non lasciarmi indietro, non lasciarmi indietro. Ti supplico, non lasciarmi indietro. Serviti di me, serviti di me, serviti di me. Dai un senso alla mia vita, Signore. Dai un senso ai miei giorni, dai un senso a questa unzione, dai un senso a queste parole, dai un senso a queste profezie. Diamo un senso a questo campeggio, ragazzi. Il successo del campeggio non è il campeggio, è tutto ciò che succederà dopo, tutti i giorni che verranno dopo. Se vedremo con nostalgia questi giorni, abbiamo fallito miseramente. Non siamo qui per accendere un grande fuoco, siamo qui per accendere tanti fuochi. Tanti fuochi, questo è quello che è successo a Pentecoste. Una fiamma per ogni capo, una fiamma per ogni persona. Non un grande fuoco, una fiamma, un fuoco sopra ogni singola persona. C'è fuoco per ogni persona stasera. Non è un grande fuoco dove noi veniamo e ci riscaldiamo, prima il davanti, poi le spalle, e ci rivediamo il prossimo anno per ritornare a riscaldarci a questo fuoco. No, Dio ci sta chiedendo di prendere questo fuoco e di portarlo ovunque andiamo. Tu sei un portatore sano del risveglio. Tu sei un portatore sano della presenza di Dio. Socorro la basciata che era la bracasara che era la basciata che era la vostra. Venite qua per fuori. Continua. Code blesse meshete che era la bassana. Preghiamo, stiamo nella presenza di Dio. Alleluia. Marco e Nicoletta, per favore, venite qua. Socorro la basciata. Shada kira la prega sera kira shada kora la prego zara kora soda kena mesara kira la bashada kira la bashi. Mettetevi qua per favore, mettetevi qua. No, girate, state verso di noi, girate così. Ora vogliamo pregare per voi. Fratello, puoi venire per favore?
Puoi mettere qua per favore. Andiamo a pregare. Vogliamo pregare. Pregheremo e ministreremo su chiunque desidera preghiera. Alleluia. Non pregheremo per guarigione, almeno non in questo momento, non per liberazione. Pregheremo per un commissionamento.
Oh, Spirito.
Sobaria cara la bara la bashada cara la sara cara la bashada cara la sara cara.